15:33 dovremmo essere in diretta con un'avvocata bolognese più volte ospite a questi microfoni, ormai uno degli ospiti, potremmo dire, di spicco di questa trasmissione, che prova insieme a noi ad aiutarci a scandagliare questo, ci ha aiutato a scandagliare nel tempo questo diciamo intreccio, ingarbuglio infinito di decreti su decreti, pacchetti sicurezza, insomma, meno male che riusciamo a sentirci, quindi dovremmo essere in diretta con Giorgia. Ci senti?
Sì, ciao, grazie a tutti dell'invito, ciao a tutti.
Bentornata su Arraga.
Grazie mille a te del tempo che ci concedi ogni volta. Appunto, oggi proviamo a entrare un po' nel vivo, o almeno nel vivo di alcuni dei passaggi di questo pacchetto sicurezza che si presenta davvero come un mosaico impressionista, dadaista, mezzo incomprensibile di appunto articoli, emendamenti su emendamenti che vengono aggiunti. Di continuo a quello che viene definito tecnicamente appunto le disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Appunto questi 29 articoli che mirano principalmente a una riformulazione su base ulteriormente penalizzante di una serie di fattispecie di reato e si presenta davvero come nella sua forma più pura della disciplina e della punizione. Quello che ci sembra, insomma, avendo tentato di leggere tantomeno la sua prima formulazione, quella che appunto è datata al gennaio del 2024, sembra che si possano individuare un po' due direttive principali che già un po' nel suo titolo tecnico sono visibili, ma che leggendolo escono ancora più prepotentemente. Sono queste due appunto direttive che soggiacciono all'idea della formulazione di questo pacchetto. Una che è la parte, diciamo, che nel titolo meno si evince, ma che è quella che più fortemente invece nella sua lettura possiamo individuare, che è quella sostanzialmente di un rafforzamento del diritto penale del nemico, ossia l'individuazione di una serie di fattispecie di reato che vengono disegnati attorno a una serie di categorie appunto poste individuate, poste all'interno di questo pacchetto, che sono quelle categorie che stanno ai margini della società, no? Quindi sicuramente la comunità Rom con tutta la serie di legisl- cioè tutta la serie di articoli che hanno i due articoli che hanno a che fare appunto con la reclusione delle donne incinte, all'accattonaggio minorile o ancora l'ulteriore penalizzazione dei blocchi stradali, dei picchetti dei lavoratori, ma anche appunto, che è quello che proveremo oggi a osservare insieme, quella che è la penalizzazione di quelle categorie marginali delle persone appunto che migrano e che si ritrovano in un tempo a poter accedere alla cittadinanza, ma che con questo decreto gli viene appunto negata, soprattutto per quanto riguarda la commissione, il passaggio in giudicato dei reati che hanno a che fare con il 270, no? Quindi il terrorismo, che molto spesso, come si diceva anche prima, è un tipo di reato che viene utilizzato per colpire, penalizzare, punire e recludere alcuni movimenti nello specifico, o comunque sicuramente che hanno a che fare con degli spaccati politici. Quindi una direttiva che possiamo vedere è proprio questa qua, dell'individuazione di una serie di corpi di reato disegnati attorno ad alcune categorie di persone punite nella loro essenza stesse per questo diritto penale del nemico, no? E dall'altra parte un ampliamento spropositato dei poteri di polizia, sia con la penalizzazione di una serie di reati che vengono vengono compiuti nei confronti delle forze dell'ordine, che una loro, diciamo, strapotere con l'utilizzo di armi al di fuori del servizio, con la possibilità di appunto avere, vedere depenalizzati una serie di reati che possono compiere, che per chiunque sarebbero dei reati puniti, ma per loro all'interno del compimento degli atti di ufficio diventano semplicemente appunto degli atti di ufficio che possono essere compiuti al di là del fatto che sono inseriti all'interno di un ordinamento appunto punibilità. Quindi ampliamento dei poteri di polizia e la loro tutela. Ma io ti chiederei intanto se vuoi provare a darci un po' una panoramica, al di là un po' di quello che è un quadro, diciamo, di direttive osservabili, se ci vuoi provare a dare una panoramica di quello che hai potuto invece vedere tu, che sicuramente hai degli strumenti diversi dai nostri.
Ma le mie conclusioni da tecnico sono le stesse di quella tua introduzione sostanzialmente. C'è un disegno di legge che, come tu hai giustamente rilevato, si inserisce nel solco di quegli interventi a cui siamo stati abituati negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni, per carità anche prima, però diciamo che questo nuovo governo ci ha messo sicuramente del suo, che sono, diciamo, mossi da una logica securitaria, ove vengono in questo DDL in particolare vengono introdotte tutta una serie di modifiche che all'apparenza sembrano eterogenee, anzi di fatto sono eterogenee, perché riguardano come dire argomenti, istituti, fattispecie diverse, ma che hanno come comune denominatore, come minimo comune denominatore, che è poi l'obiettivo professato dal governo, quello di voler salvaguardare la sicurezza, interventi che in realtà, a mio avviso, come hai giustamente rilevato tu, si contraddistinguono in realtà per una logica di diritto penale del nemico, in buona sostanza, con ricorso alla figura della colpa d'autore, che conosciamo tutti molto bene, che tiene conto più del modo di essere della persona a seconda della categoria di emarginazione, come giustamente hai detto tu, in cui rientra, piuttosto che della effettiva oggettiva potenzialità della condotta concretamente tenuta della persona. Ci sono 3 grandi filoni che in realtà idealmente seguono i 3 capi in cui, insomma, si sostanzia questo disegno di legge. Sicuramente il primo è che è più, diciamo, di ampio respiro, quello volto ad arginare, senso lato, forme di criminalità internazionale e o terroristiche. Il secondo è volto a una dimensione più locale, a tutela della sicurezza urbana. Hai fatto tu giustamente riferimento alle fattispecie di cui poi parleremo, e il terzo dedicato di fatto a tutelare le forze dell'ordine. In realtà gli interventi sono tutti simili, nel senso che questi obiettivi vengono realizzati secondo una tecnica che ormai conosciamo molto bene, ovvero sia quella di introdurre nuove fattispecie incriminatrici, cioè nuovi reati, nuove circostanze aggravanti, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio o anche l'ampliamento di ipotesi delittuose di reato già esistenti. Sicuramente quello che salta subito all'occhio, anche perché è il primo, è la prima proposta di modifica che si vuole introdurre, che è quella appunto volta a introdurre il reato che punisce, si prefigge di punire, vediamo come andrà chiaramente il vaglio in sede parlamentare, chi si procura o comunque detiene documentazione propedeutica al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo. Cioè sostanzialmente ci si prefigge di punire colui che addirittura semplicemente si procura o detiene materiale che reca istruzioni sulla preparazione di uso di materie, appunto, sostanze esplodenti, armi o quant'altro. Si tratta di una chiara anticipazione della soglia del penalmente rilevante, se tu pensi che i delitti di attentato sono già, per loro, come dire, conformazione anticipatori, no? Di una soglia, si punisce chi compie atti diretti in modo univoco a, non si punisce la commissione di. Questa nuova fattispecie ha, diciamo, la caratteristica di anticipare ulteriormente la soglia del penalmente rilevante e pone sicuramente in primo luogo dei problemi con i principi cardine in materia penale, principi costituzionali di legalità, tassatività, offensività, che dovrebbero essere stelle polari quando si costruisce una fattispecie, fattispecie che appunto è anche costruita male, quindi il rischio, come ben sappiamo, rispetto ad analoghe introduzioni, qua stiamo parlando, lo dico così giusto per fare due risate, dell'articolo 260 quinques punto 3, si era partiti quando c'è un quinques, un quater, un punto, uno, due, tre, significa che sono state ovviamente tutte fattispecie introdotte nel corso degli anni, si era partiti dal 260 bis che punisce, come sappiamo, l'associazione a fini di terrorismo. Pensate quante modifiche, quante nuove fattispecie anticipatorie della soglia della punibilità sono state introdotte. Ecco, peraltro punito con una pena non di poco conto, perché insomma, se si guarda al fatto che la condotta è, cioè, voglio dire, è poco pregnante rispetto a una pericolosità, si punisce la mera detenzione di materiale informativo su come si costruisce sostanza escludente fino a 6 anni di detenzione. Sono pene francamente severe, come dicevo prima, che danno più come dire, contezza della reale intenzione sottesa a questo disegno, che è quella di creare appunto l'ennesima figura di colpa d'autore, perché così si finisce per punire la sola detenzione o il procacciamento di materiale a fini di terrorismo. Poi bisognerebbe capire come dal fatto di avere materiale di questo tipo si possa desumere la finalità di voler compiere atti terroristici, accertamento che dovrebbe essere fatto.
Certo, difatti insomma mi sembra molto interessante questo aspetto della diciamo della prevenzione in qualche modo e della punizione su base preventiva, anche solo per la detenzione di, cioè l'avere del materiale peraltro leggevo anche non solo legato a detenzioni di materiali che possa potenzialmente portare alla costruzione di artifici esplodenti o quant'altro, ma anche il sabotaggio, no? Secondo me è molto interessante questo aspetto, anche cioè proprio per il clima, no? In qualche modo in cui ci troviamo adesso, un clima che un clima sostanzialmente di necessità di mantenimento di un ordine ben preciso di fronte a dei tempi bellici in cui vediamo dilagare morte ovunque, un genocidio in corso in Palestina, e insomma la guerra in Ucraina, il terrore di fronte all'utilizzo di armi nucleari, insomma un clima decisamente teso su un piano internazionale geopolitico, che chiaramente questo insomma sono mesi e mesi e tempo immemore che ci si ritrova a dire quanto di fronte a questo irrigidimento o comunque tensione internazionale, la necessità da parte degli stati di avere internamente una legislazione che permetta di mantenere un ordine precostituito a bassa intensità di conflitto sia fondamentale, no? Quindi entrare in questo piano della punizione in via preventiva è fondamentale, soprattutto perché un reato di questo tipo viene utilizzato molto spesso, come si diceva, per punire questioni politiche, no? Comunque persone che si organizzano su un piano politico di contrapposizione di fronte a uno stato, insomma al proprio stato interno, no? Quindi questo aspetto secondo me è molto interessante, ed è molto interessante anche perché questo diciamo riformulazione del reato e riprendere un po' in mano il reato di associazione terroristica, aggiungendo delle nuove fattispecie, anche profondamente collegato con questo altro articolo che ha a che fare invece con la revoca della cittadinanza. Ce ne vuoi parlare?
Sì, allora si introduce sempre con il proposito di garantire la sicurezza pubblica, si estende sostanzialmente il tempo entro il quale l'autorità, la pubblica autorità può revocare la cittadinanza italiana conseguita da uno straniero. Questo termine prima era fissato in 3 anni, nel senso che entro i 3 anni successivi al conseguimento della cittadinanza italiana allo straniero che avesse riportato determinate condanne per determinati reati, tra cui chiaramente rientrano quelli associativi, poteva essere revocata la cittadinanza italiana. Questo periodo è stato esteso sino a 10 anni. Se noi pensiamo che per ottenere la cittadinanza italiana una persona deve essere, oltre ad avere una serie di requisiti, regolarmente soggiornante da almeno 10 anni, quindi parliamo della cittadinanza per cosiddetta naturalizzazione, a cui se ne aggiungono altri 2 che spesso diventano 4, che è il tempo che in cui il Ministero dell'Interno valuta la domanda di cittadinanza italiana, si devono aggiungere altri 10 anni prima di che allo straniero, all'ex straniero teoricamente, venga garantito e indefinitivamente abbia la serenità di considerarsi effettivamente italiano. Praticamente è una vita intera. È chiaro che c'è una clausola di salvaguardia nei confronti di quelle persone a rischio apolidia, cioè di quelle persone che non potrebbero acquisire la cittadinanza di un altro Stato. In questo caso questa norma, la possibilità di revoca nel periodo di 10 anni, non si applica, però è un correttivo dovuto, perché diversamente sarebbe stata una norma che presenta di per sé dei profili di incostituzionalità lo stesso, ma sarebbe stata sicuramente cassata come incostituzionale perché è contraria alle fonti internazionali in materia di apolidia, sostanzialmente.
Scusa, volevo solo chiederti una cosa che a me non è molto chiara, ma questa, diciamo, temporalità dei 10 anni che si sposta è arrivando con un processo aperto per 270 o per reati connessi appunto al supposto terrorismo, o bisogna essere
anche
in via definitiva?
In via definitiva,
quindi
via
deve esserci una sentenza di Cassazione.
Sì, o passa, okay. O comunque non impugnata, quindi passata in
secondo grado. Ok, grazie, scusa, era solo una precisazione.
Ma peraltro non è questa l'unica norma, perché anche se non era questa forse l'intenzione, ma proprio non ci si riesce a non a lasciare in pace gli stranieri, in questo caso gli ex stranieri, ma gli stranieri. È rilevante anche il reato di rivolta che si mira a introdurre con una doppia fattispecie, nel senso che questo forse ne avevamo già fatto cenno precedente puntata. Sappiamo che si mira a introdurre appunto il reato di rivolta, no? Cioè che punisce non solo chi promuove, organizza e dirige, quindi il promotore, ma anche chi partecipa a una rivolta all'interno di un istituto, di un qualsiasi istituto penitenziario.
Con una nota anche sull'istigazione da fuori, no? Mi sembra.
Sì, sì. Andiamo per gradi, sostanzialmente. Il reato di rivolta, qual è il problema? È tutto un problema, per carità, però tra le modalità con cui si può esternare questo reato, con cui si può verificare, c'è anche la famosa resistenza passiva. Ecco, cosa volevo dire, al di là dell'assurdità di questa previsione che è stata inserita, vuole inserire una previsione ad hoc non solo per chi è negli istituti penitenziari, ma anche per chi, quindi per gli stranieri che sono nei CPR, quindi in stato di detenzione amministrativa, ma non solo per chi è in CPR, anche per chi non è mai stato attinto da un provvedimento di espulsione, ma che si trova come richiedente asilo negli hotspot piuttosto che nelle strutture di accoglienza prefettizie, i CAP, CAS per intenderci, o nel sistema di accoglienza, quello degli enti locali, quindi quello destinato ai soggetti vulnerabili. La prima stesura del DDL prevede paradossalmente sanzioni più gravi alle rivolte commesse dagli stranieri in queste strutture di accoglienza o nei CPR rispetto alle rivolte commesse negli istituti penitenziari. Si parla in entrambi i casi di pene altissime e eccessive, anche perché la condotta, possiamo, come accennavo prima, può sostanziarsi in fatti di mera resistenza passiva, quindi non soltanto con violenza o minaccia, ma episodi di resistenza passiva senza l'uso di violenza. Vedremo come andrà, anche perché questa fattispecie rientrerebbe, secondo la previsione del DDL, in quelle ostative di cui all'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario, quindi nel caso di condanna sarebbero condanne ostative alla concessione di misure alternative alla detenzione. E stessa cosa vale, come stavi accennando tu prima, all'ipotesi di istigazione a disobbedire alle leggi, che è una fattispecie che era già prevista nel codice penale, cioè c'è già, e che punisce chiunque pubblicamente istiga appunto a disobbedire, pensolata, alle leggi a tutela dell'ordine pubblico, ove pubblicamente non si intende solo il mezzo di stampa, ma anche farlo in un luogo pubblico aperto al pubblico, per strada, quindi, ok, da più persone riunite, prefigge questo disegno di legge di inserire un aggravante speciale quando il fatto è commesso o all'interno di istituto penitenziario, oppure quando il fatto è commesso a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Pensiamo banalmente a chi va sotto il carcere, ad esempio, per manifestare solidarietà ai detenuti, qualora o ai CPR, insomma, è chiaro che si configurerebbe il reato in questa forma aggravata, e anche questa ipotesi sarebbe ostativa in caso di condanna, chiaramente, all'applicazione di misure alternative alla detenzione.
Ok, però anche, diciamo, in qualche modo bloccherebbe la possibilità, cioè annullerebbe la possibilità di avere di mantenere la cittadinanza per le persone, appunto, che hanno la cittadinanza sotto i 10 anni. Questa, diciamo, questa parte del reato sulla rivolta, che è la parte istigatoria, oppure è in realtà quella...
No, questo non rientrerebbe nelle fattispecie, no, direi di no.
Previste in quell'articolo?
No, non mi risulta, ecco, no. No,
mi sembra che la revoca entro i 10 anni siano per i reati di cui appunto all'articolo 270 e le varie formulazioni, la ricostruzione di associazione terroristica o eversiva, banda armata e finanziamento di associazione terroristica o eversiva, e di cui peraltro questo passaggio, ultimo passaggio del finanziamento, mi sembra interessante anche per provare a fare un piccolo saltino di collegamento, perché difatti quelle che vengono considerate delle associazioni terroristiche o eversive all'interno dell'ordinamento nello specifico italiano sono davvero davvero tantissime, no? Si pensa anche banalmente, cioè fra virgolette banalmente, alla storia di Ali Mansour e Anan, no? I quali vengono appunto accusati di aver fatto parte di un'associazione terroristica che difatti è una realtà di resistenza all'interno del territorio palestinese, che adesso si trova Anan nello specifico recluso nel carcere di Terni proprio per questa accusa qua, e difatti quindi c'è questa questione del finanziamento. Mi sembra interessante perché appunto in quanti casi mi è capitato nella storia di poter vedere o conoscere delle persone che, per il semplice fatto di mandare delle rimesse o comunque di supportare delle persone che magari si trovavano in territorio palestinese o in altri territori, venivano poi effettivamente accusati di terrorismo o di finanziamento, no? Quando la realtà era appunto un supporto economico che veniva portato a delle persone che vivono in una situazione di estrema difficoltà, potenzialmente oppresse da uno Stato o da una serie di Stati, e in questo caso appunto vengono, potrebbero vedersi non solo accusate di terrorismo e recluse con un'accusa di questo tipo qua, ma anche sottratte della possibilità di avere una cittadinanza, la cittadinanza, di fronte potenzialmente anche alla loro, diciamo, impossibilità per vari motivi di rientrare o di stare in un territorio diverso da quello europeo. Quindi insomma questo passaggio mi sembra molto, come dire, abbastanza sadico e raccapricciante.
Assolutamente. Poi noi stiamo parlando di cittadinanza, che paradossalmente chi è divenuto cittadino italiano è più tutelato rispetto a chi, pur regolarmente soggiornante in Italia, non ha ancora acquisito la cittadinanza italiana. Sono infiniti i reati per cui, anche in questo caso con sentenza non definitiva, ma ipotesi di reati, parliamo di reati comuni, cioè parliamo di ipotesi di spaccio di stupefacenti, di tenentità, ok? Sulla scorta dei quali può essere negato per il mero fatto di aver riportato anche banalmente una sentenza di patteggiamento non passato in giudicato, può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno. E sicuramente non in questo DDL in cui si è andato a attaccare chi è divenuto cittadino italiano, ma in altri precedenti interventi sicuramente si è andato ad aggravare, nel senso che si sono andati ad estendere le ipotesi di rigetto, mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Questo assolutamente, sì. Ma mi sembra chiaro, poi chiaramente riflettendo su quello che dici tu, è chiaro che è evidente, no, la volontà di penalizzare, proprio in senso tecnico, cioè di penalizzare anche da un punto di vista del diritto penale chi non solo chi rientra in determinate categorie di emarginazione. Tu hai detto in apertura banalmente le madri di prole inferiore a un anno, che adesso la pena non è più rinviabile obbligatorialmente ma facoltativamente, ho perso mille parentesi e mi sono... però no, quello che volevo dire è, al di là di questo, si vuole colpire anche chi come dire, tiene delle condotte in solidarietà all'emarginazione.
Certo.